Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin.
Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast.
Here's the premise. Vinitaly International Academy community members
send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza.
We record his answers, and Stevie Kim
tries to keep him in line.
Sometimes it works.
Thank you for listening.
Hey, welcome to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and I'm here with Professor Attilio Scienza. I think he's kind of sleepy. He's rubbing his eyes. We're making him work a lot today. And this segment is called Everybody Needs a Bit of Scienza, where we get a chance to ask Professor Attilio Scienza some geeky questions, mostly. And today our question is, caro professor Scienza, potrebbe per piacere farci una panoramica del vin santo in Italia? Quali sono le caratteristiche che lo differenziano dai vini dolci, come per esempio il Recciotto? Dear Professor Scienza, can you please give us an overview of vin santo in Italy? What characters differ vin santo from sweet wines such as Recciotto? Ok, vai professore, vai.
Bene. La prima distinzione è di natura semantica, perché una cosa è il vin santo, tutta una parola, da quello che è il vino santo, due parole. Allora, il vin santo è un tipico prodotto dell'Italia centrale, in modo particolare, Toscana...
Ascolta, non ho capito, Puoi ripetere quella parte di una parola, due parole?
Sì, dicevo che la differenza è di natura semantica. Una cosa è il vin santo, una sola
parola. Sì.
Una cosa è il vino santo, due parole.
Però è vin santo comunque. No, vino santo.
Vino santo, ti spiego anche perché la differenza.
Ok.
Allora, il vin santo è un prodotto medievale, possiamo dire, che è stato introdotto un po' dal cambio climatico del Medioevo, dal periodo freddo del Medioevo, quando non si potevano più produrre vini di qualità perché le condizioni termiche non erano più adeguate ad una maturazione delle uve, e quindi i veneziani andavano a comprare il vino nella Grecia orientale e lo portavano naturalmente non solo in Italia, in Europa. I due vini che portavano erano il vin santo e la Malvasia. Il vin santo è un prodotto però tipicamente dell'Italia centrale, mentre la Malvasia è stato sempre un prodotto di tutte le due coste dell'Adriatico, sia quella orientale che quella occidentale, ma per motivi diversi, perché il vin santo la parola deriva da vino di Santorini, l'isola di Santorini, che si chiamava, prima di chiamarsi Santorini, si chiamava di Santirene. Santorini è una parola inventata dai veneziani come deformazione di Santirene. Santirene era un nome che veniva dato nella Grecia bizantina, Santa Irene, e i veneziani la chiamano Santorini. Vin santo deriva da quello, non da tutta una serie di interpretazioni fantasiose. Vino giallo, da Xantos, giallo. Vino usato per la messa, quindi santo perché dedicato, infatti il vino di Santorini è sempre stato usato dalla Chiesa ortodossa russa per la messa, usano solo quello i russi per la loro messa. Ma Venezia l'aveva trovato un vino molto interessante e aveva portato, e naturalmente, come sempre capita, un vino di successo è un vino imitato. E in Italia hanno cominciato ad imitare la tecnica di produzione. In effetti il vin santo toscano o umbro è un vino ossidativo, come erano i vini greci. Perché? Perché viene fatta passire l'uva per avere un contenuto elevato di zuccheri e di alcol, Il mosto viene messo in un caratello, caratello è il nome della piccola barrique, con in fondo le fezze, diciamo così, del vino precedente. E la botte viene chiusa ermeticamente.
Ma le botte è più piccola di barrique?
Più piccola, un po' più piccola. Sì, non è
un
quintale e mezzo.
Okay.
E la cosa interessante è che quando la botte viene chiusa con dentro il mosto fermenta con questo fondo, rimane chiuso per 5-6 anni, non lo aprono neanche. Quando viene aperto, viene imbottigliato. Non si controlla mai il vin santo. È un processo lento, lungo, di cui bisogna fidarsi, sperando che vada bene. Insomma.
Ma non si cambiano mai le fecce?
No, mai. Le fecce rimangono, sono la parte più importante, le fecce, per il vin santo. È, direi, la forza della fermentazione. Fermenta con le fecce che ci sono sotto, insomma. Sono alimento, sono lieviti, c'è un po' tutto, sono batteri, c'è tutto quello che... E questo è il vin santo toscano o umbro, che non è un vino dolce. Nel lungo processo di vinificazione diventa quasi secco, ma ha queste caratteristiche ossidative, colore piuttosto ambrato, un sapore proprio da vino mediterraneo, ossidativo, marsalato quasi, e rimane una vena un po' dolce, ma non è dolce, non è un vino dolce. Invece il vin santo, diciamo così, le due parole separate, vino santo, è quello che si fa in Trentino, nella valle del Sarca, e anche questo è un vino comunque rinascimentale, e sempre l'imitazione dei vini santi veneziani, ma è interessante perché il nome santo deriva dal fatto che l'uva viene vinificata nella settimana santa, prima di Pasqua. Allora l'uva viene, il vitigno è la nosiola, viene messa su queste arele, si chiamano arele, questi stenditoi dove l'uva viene fatta passire. Utilizza l'aria del lago di Garda, l'ora del lago di Garda, è una valle collegata col lago di Garda, quindi questa favorisce l'appassimento senza avere problemi in fondo troppo forti di botrite, di marciume, ma la cosa interessante è che è lunghissima l'appassimento, perché va praticamente da settembre fino a marzo, è l'appassimento più lungo in assoluto, perché gli altri appassimenti sono molto più brevi e ci vogliono 5-6 anni anche qui per avere il vino, cioè la fermentazione è lentissima. Fatto il vino con un residuo zuccherino molto elevato, tutta la fase poi di evoluzione avviene in legno chiuso. Ecco, in Italia però abbiamo moltissimi vini dolci che non si chiamano santi, ma che sono, direi, sullo stile del vin santo. Ogni regione ce n'ha. Lo si fanno col moscato, con le malvasie, nel Friuli per esempio il Picolit o il Verduzzo friulano, ogni regione praticamente ha un vino dolce, che non è chiamato vino santo come il vino della Toscana, però ha le caratteristiche molto simili, cioè è un vino caratteristico italiano che non ha come i vini francesi del sud-ovest, quindi di Bordeaux. Non è l'azione della botriti che fa la concentrazione dello zucchero, ma è l'azione dell'appassimento in ambiente asciutto e col tempo se ne va l'acqua e quindi rimane lo zucchero concentrato. Quindi non c'è mai questa azione del fungo, il fungo non interferisce nel profilo sensoriale del vino. Ecco, possiamo dire che il Recioto è un vino simile, rosso, fatto con corvina, con corvinone, con rondinella, le uve vengono messe ad appassire ed è certamente il vino che viene raccontato da Cassiodoro, da questo consigliere di Teodorico, di origine calabrese, che è lui che teorizza questo tipo di vinificazione ed è lui che dà il nome di Recioto, perché lo si faceva con le rece, cioè con la parte alta del grappolo che è la parte più matura. Recioto è da reccia, da orecchia. Sì, le due ali del grappolo venivano utilizzate solo quelle, perché sono quelle più mature, sono quelle più spargole, quindi che meglio si prestavano. Naturalmente il Recioto era stato il vino delle origini, poi naturalmente perché era molto dolce, rimaneva dolce, veniva imbottigliato come tale, usato come tale. Improvvisamente per un certo motivo, un certo periodo, questi Recioti scappavano, si dicevano, e diventano amaroni. La base è la stessa, però la fermentazione va in fondo. Probabilmente ci sono stati periodi in cui l'appassimento non era molto spinto, l'uva non aveva molto zucchero per rimanere poi dolce e andava fino in fondo e faceva questo vino secco da cui nasce l'Amarone. L'Amarone è un prodotto molto più recente, un prodotto che ha dal punto di vista storico forse 70, 80, 90 anni, mentre i risotti ne hanno centinaia e centinaia di anni, ma hanno la stessa origine varietale di località e di preparazione, solo che il risotto rimane dolce, la marrone diventa secco.
Ma qual è il, come prestigio?
Ma il risotto non lo usano pochissimo.
No, prestigio è il vin santo.
È molto
vino
più caro,
santo.
Il risotto è molto più caro, è molto più difficile fare un risotto, perché il risotto deve rimanere dolce anche dopo la, la fermentazione. Quindi non può scapparti il risotto, diventa marrone, capisci? Ed è un vino da dolci, un vino da panettone, per esempio. Infatti, se tu guardi nell'offerta che fanno le aziende della Valpolicella, i risotti sono tutti quanti in bottiglie piccole, non sono mai in bottiglie da 7 decimi, ma da 300 cc, insomma, più o meno. E nei cataloghi, nelle offerte, sono molto minori le quantità di risotto, anche perché insomma, è meno apprezzato forse rispetto al
vino dolce in generale. Non va molto
appunto,
di moda,
ecco,
ora.
Non ha un grande,
ma sono in crisi anche Sauternes,
sicuramente.
Quindi non è solo questo.
No, voglio dirti, il risotto è sempre stato un vino marginale, cioè, ma pensa che 70-80 anni fa si faceva solo risotto, non si faceva Amarone. Amarone era un vino raro.
Ma Amarone da quando è che lo fanno?
Ah, non è molto tempo. Io ricordo da giovane, mio papà aveva delle conoscenze in Veneto, in Valpolicella, li portavano sempre il risotto, non li portavano l'Amarone, non lo conoscevano l'Amarone. C'era la Valpolicella e c'era il risotto, l'Amarone è venuto fuori dopo. Perché secondo me, come sempre, nasce per caso, no? Questo serendipity.
Sì, era
un'annata magari in cui c'era poco zucchero, è appassito male, è andato fino in fondo, però è interessante, un vino di grande struttura, potente, eccetera, capisci? Ha salvato, anche perché forse lo usavano per tagliare Valpolicella.
Sì, comunque è molto alcolico in ogni caso.
Esattamente.
Va bene, I think we're going to stop here for today. There was a question about Vin Santo and sweet wines in Italy. He did an overview. One thing I learned today, Vin Santo and Vino Santo, two completely different things from two different territories. So stay with us for the following episodes. Listen to our Italian Wine podcast. Thank you for listening and following us on SoundCloud or wherever you get your podcast. I don't know how we're doing in Spotify. I haven't seen the stats recently, but last year we did 450,000 listens. Thanks to all of you. Thank you so much for that. I know there are a lot of other wine podcasts out there now. And of course, follow us on Facebook and Instagram and send your tweets to Ita Wine Podcast. That's our handle. And don't forget about Mama Jumbo Shrimp, which is on TikTok. That's all for now. And we'll see you next time. Arrivederci.
Arrivederci. Alla prossima.
Alla prossima.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.